A tutti quanti sarà capitato almeno una volta nella vita di alzare lo sguardo al cielo in una notte serena per ammirare la volta celeste. Beh, in quel momento uno in particolare dei nostri sensi è interessato a questo spettacolo. La vista. È piuttosto scontato che qualcosa di distante come il cielo sopra di noi possa essere analizzato solo tramite gli occhi. Nemmeno ci verrebbe in mente di provare a sentirne il profumo o allungare l'orecchio per cogliere un possibile tintinnio o un fruscio. Beh, l'astronomia è una scienza squisitamente osservativa. Noi sulla Terra, o nelle strettissime vicinanze, siamo solo degli osservatori passivi della quasi totalità degli esperimenti, tra virgolette, astronomici, e non possiamo fare altro che intercettare o osservare le varie forme di energia che raggiungono la Terra dallo spazio. Per fortuna, però, di energia ce n'è tanta che arriva a noi dall'universo, vicino e lontano. In particolare, il nostro occhio è sensibile alla radiazione visibile che costituisce una piccola parte del ben più vasto spettro elettromagnetico dell'energia che noi riceviamo. Stiamo parlando di quella che comunemente viene chiamata luce, un concetto che ci è piuttosto familiare. Per questo lo studio dell'astronomia nasce come una scienza ottica, perché noi esseri umani siamo dotati di due sensori ottici naturali, che per primi hanno addestrato la nostra curiosità verso il cielo: gli occhi. Se ci limitassimo quindi alla definizione di vedere come qualcosa che il nostro occhio, al naturale o potenziato dall'utilizzo di un telescopio, è in grado di percepire, beh, potremmo dire che vedere una galassia significa riceverne la radiazione elettromagnetica luminosa. Quale che sia però la lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica, non ci sono storie. Nello spazio questa viaggia a 299.792.458 metri al secondo, o, se vi piace di più, circa 300.000 km al secondo, che equivale più o meno a 1 miliardo di chilometri l'ora. Questa è la famosa velocità della luce. Se io quindi accendo una lampadina, in un secondo la sua luce è in grado di compiere 300.000 km, circa la distanza tra la Terra e la Luna. Tutto questo una semplice lampadina. Ma attenzione, anche se questo numero ci fa girare la testa, stiamo dicendo quindi che la velocità della luce è finita e misurabile. Galileo Galilei fu il primo a sospettare che la luce non si propagasse istantaneamente e a cercare di misurare la velocità utilizzando lanterne per mandare dei lampi di luce tra due colline fuori Firenze. Ovviamente il tentativo fallì. Bisogna aspettare la fine del 1800 per avere le prime misure in laboratorio della velocità della luce, grazie alle esperienze di altri grandi scienziati come Foucault, Michelson e Morley. In prima approssimazione, però, per quello che è la nostra personale esperienza terrestre, il fatto che la luce si propaghi ad una velocità finita non cambia molto. Ma se ci spostiamo fuori dal globo terrestre, la prospettiva cambia completamente. Il Sole, ad esempio, dista dalla Terra circa 150 milioni di chilometri. La luce del Sole impiega un pochino di più di 8 minuti per arrivare a noi. Il tempo di una spaghettata, insomma. Se per assurdo il Sole si spegnesse, potremmo continuare ad abbronzarci per altri 8 minuti prima di accorgercene. Giusto per darvi un'altra idea, l'immagine di Giove ci mette tra mezz'ora e tre quarti d'ora ad arrivare a noi, a seconda delle relative posizioni del pianeta gigante e della Terra sulle loro orbite. Allontanandoci dal Sistema Solare, la luce della stella più vicina al Sole, che si chiama Proxima Centauri, deve viaggiare per 4 lunghi anni prima di essere catturata da uno dei nostri telescopi. Diciamo quindi che Proxima Centauri si trova a circa 4 anni luce da noi. Ma non fatevi ingannare dalla parola. Gli anni luce indicano una misura di distanza, non di tempo. Non sembra a prima vista, ma in realtà è un concetto molto familiare, quello di usare il tempo che impiega qualcosa di cui conosciamo la velocità media per esprimere in realtà una distanza. Quante volte vi sarà capitato di dire che la scuola si trova a 15 minuti a piedi da casa vostra o che Milano dista 1 ora di macchina? Beh, è la stessa cosa. In 15 minuti, andando a piedi, arrivo a scuola, così come in 4 anni, viaggiando a cavallo delle onde elettromagnetiche, arrivo da Proxima Centauri comodamente a casa mia. Una conseguenza strabiliante del fatto che la velocità della luce è finita è che io oggi, vedo un'immagine di Proxima Centauri non come adesso, ma come era 4 anni fa. Che facevo 4 anni fa in quel momento? Sicuramente non avrei mai immaginato di vivere quello che ora stiamo vivendo, ognuno nella propria casa, come tante galassie nell'immensità dell'universo. Il concetto potentissimo che sta dietro a tutto questo è che più io guardo lontano, più guardo indietro nel tempo, nel senso che guardo un'immagine di com'era il mio oggetto celeste quando la luce è partita da lì. La stella Spica, una stella brillante del cielo primaverile ed estivo, si trova a circa 250 anni luce di distanza e quindi la vediamo com'era 250 anni fa, quando qui, sul nostro pianeta, stavano per accadere la rivoluzione americana e quella francese. La stella centrale della cintura nella costellazione di Orione, che si chiama Alnilam, si trova a circa 2000 anni luce da noi e quindi la vediamo com'era nell'epoca in cui era appena nato l'impero romano, o Gesù bambino se vi piace di più, e così via. Quindi riprendiamo le file del discorso. Posso quindi dire di aver visto una galassia lontana se ne posso catturare la radiazione elettromagnetica. La radiazione elettromagnetica ha impiegato un certo tempo ad arrivare a noi, quindi l'immagine della galassia che vedo risale ad un tempo passato, tanto più passato quanto più distante la galassia. Ed è anche grazie a questa commistione tra spazio e tempo, tra passato e presente, che gli astronomi possono sperare di poter ricostruire, tramite la sua osservazione, la storia del nostro universo. E giusto per il gusto di farvi venire un po' di vertigine, aggiungo, ma senza ulteriori dettagli, che sì, quello che vi state chiedendo è possibile. Alcuni degli oggetti che stiamo osservando non sono più lì dove li abbiamo osservati, oppure perché no, non ci sono proprio più. Ad esempio nel 1054 gli astronomi cinesi e arabi osservarono in cielo una stella talmente brillante da essere visibile anche di giorno per 23 giorni consecutivi. Quello che questi antichi osservatori del cielo non sapevano è che avevano appena assistito all'esplosione di una stella massiccia a più di 6.000 anni luce di distanza. Insomma, per farla breve, quella stella era da un pezzo che non c'era più.
Questa storia è fantastica, ma come si fa, dimmi, a catturare la radiazione elettromagnetica che proviene da oggetti celesti così distanti? Per esempio dai pianeti, ma anche le stelle nella nostra galassia, e hai parlato anche di galassie, quindi ancora più lontano dalle galassie di tutto l'universo.
Inizialmente dicevamo, per catturare la radiazione elettromagnetica non c'erano che gli occhi. E questo è vero per centinaia e migliaia di anni. Fu solo successivamente all'invenzione del telescopio agli inizi del 1600 che Galileo Galilei e compagnia bella ebbero finalmente la possibilità di aumentare la sensibilità dell'allora unico strumento astronomico disponibile, l'occhio umano. Si poterono finalmente risolvere dettagli come i crateri e le montagne lunari, gli anelli di Saturno, le lune che orbitano intorno a Giove e le miriadi di stelle che formano la Via Lattea. La successiva storia delle scoperte astronomiche fino ai giorni nostri è come una spirale virtuosa senza fine. Ogni miglioramento nello strumento di osservazione, ogni innovazione tecnologica ha contribuito a rispondere a domande antiche ed ancestrali ed ha alimentato a sua volta la fucina della curiosità che a sua volta ha spinto il limite tecnologico per ottenere migliori strumenti di misura e per poter confermare nuove strabilianti teorie e così via. Sono diversi gli ingredienti che rendono il telescopio un vero e proprio occhio bionico. Una vera svolta nella storia delle osservazioni astronomiche è rappresentata dalla possibilità di mantenere traccia, di registrare le osservazioni sotto qualche forma di immagine, per esempio, per poter analizzare e confrontare le misure in un secondo momento, oppure, perché no, da altre persone, oltre a chi ha personalmente fatto queste osservazioni. Per non parlare poi della possibilità di ottenere immagini di oggetti la cui luce è centinaia e migliaia di volte più debole rispetto a quella percepibile dall'occhio umano posto davanti all'oculare di un telescopio. Questo grande passo avvenne inizialmente grazie alla lastra fotografica nel 1800 e successivamente tramite l'utilizzo di CCD e CMOS, tecnologie che ora portiamo regolarmente in tasca, integrate nei nostri telefoni cellulari e con cui fotografiamo in continuazione il mondo che ci circonda. proprio grazie alla spirale virtuosa di cui vi parlavo prima. Ma la caratteristica più importante di un telescopio e che in un certo senso ne definisce limiti e poteri è il suo diametro. Questo è definito dalla dimensione fisica dell'elemento ottico principale con il quale viene raccolta la luce. Solitamente nei telescopi amatoriali questo è ben rappresentato dalla larghezza del tubo nel quale sono montate le lenti oppure gli specchi che lo compongono. Stiamo parlando di una decina di centimetri solitamente a livello amatoriale, che possono raggiungere addirittura i 10 metri in osservatori astronomici dedicati alla ricerca scientifica. Il diametro del telescopio definisce infatti il limite fisico alla nostra capacità di risolvere i dettagli di un'immagine. Questo limite è dato dal fatto che più il recipiente, in questo caso lo specchio, la lente del telescopio, con cui raccolgo l'informazione proveniente dallo spazio è piccolo, beh, meno informazioni riuscirò a raccogliere. L'informazione di cui stiamo parlando è quella contenuta appunto nei dettagli dell'immagine. Per farvi capire meglio vi faccio un esempio. Molte delle stelle che osservate in cielo in realtà sono sistemi multipli di stelle, ma la pupilla del vostro occhio con un diametro di qualche millimetro al massimo non riesce a distinguere le singole sorgenti e le confonde in un'unica stella. La stella Albireo, il famoso sedere della costellazione del Cigno per capirci, ne rappresenta un classico esempio. A occhio nudo appare come una normalissima stella, ma se la osservo con l'aiuto di un binocolo, ecco che per magia mi rendo conto che le stelle in realtà sono due, non una. Ma la cosa ancora più straordinaria è che se osservassimo questo doppietto con un telescopio di circa un metro di diametro, scopriremmo che in realtà si tratta di un trio. In realtà questa dipendenza lineare dalla risoluzione dal diametro è vera solo se il telescopio si trova nello spazio, fuori dall'atmosfera turbolenta che circonda il nostro pianeta. Per i telescopi sulla Terra le cose stanno in maniera un po' diversa in realtà, ma questa è una storia davvero lunga che parla di tecnologie al limite dell'inimmaginabile e che in questo momento storico sono il cardine trainante della famosa spirale virtuosa. Forse un giorno ne riparleremo. Quindi, riassumendo, in condizioni ideali i telescopi più grandi sono in grado di risolvere dettagli sempre più piccoli e ci permettono di osservare quindi sempre più lontano nello spazio e indietro nel tempo, scoprendo oggetti dalla luce fioca che prima risultavano invisibili, oppure di osservare in maniera più nitida l'universo vicino a noi. Ma fino a che punto la tecnologia si è spinta a cercare questo limite risolutivo? La prossima generazione di telescopi estremamente grandi, si chiamano così, avrà un diametro di quasi 40 metri. E stiamo parlando di veri e propri monumenti, meraviglie del mondo, costruite in luoghi remoti e in deserti aridi, dove le condizioni atmosferiche e l'inquinamento luminoso della società non disturbano le lunghe notti di lavoro dei ricercatori impegnati nella rincorsa della verità. Se vi state chiedendo fino a che distanza un tale gigante potrebbe osservare direttamente un pianeta come la Terra, la risposta in realtà potrebbe deludervi. Parliamo infatti di una manciata di anni luce. Esistono però altre tecniche che si possono utilizzare per rivelare la presenza di pianeti come il nostro e addirittura descriverne la composizione atmosferica senza avere bisogno di vederli. In questo senso, l'obiettivo è quello di scandagliare centinaia tra le stelle più vicine al nostro Sole in cerca di disturbi alla loro luce creati da possibili pianeti in orbita. E su questi cercare tracce biologiche e addirittura atmosfere respirabili. Direi che come obiettivo non è niente male.
Aspetta, ma vuoi dirmi che se noi possiamo scoprire questi pianeti intorno ad altre stelle e forse un giorno anche eventuali forme di vita che li popolano, è possibile che anche loro possano osservare noi?
Certo, perché no? Se queste forme di vita aliena hanno sensori sensibili alla radiazione elettromagnetica oppure una tecnologia comparabile alla nostra, magari addirittura superiore, potrebbero rendersi conto della nostra esistenza. Ma torniamo appunto al nostro amico che osserva il cartello con la scritta «Ti ho visto». Allora chiediamoci, quanto dovrebbe essere grande il cartello se fosse posto molto più vicino, diciamo sulla Luna, e se il nostro amico avesse a disposizione proprio uno di questi grandi telescopi futuri di cui stavamo parlando? In realtà questi telescopi osserveranno nell'infrarosso, quindi a lunghezze d'onda un po' più lunghe di quelle percepibili dall'occhio umano. Ma per la nostra storia questo non è importante, quindi supponiamo che si tratti veramente di luce visibile. Dato un diametro di 40 metri, questo telescopio potrebbe infatti a quella distanza distinguere dettagli di una dimensione di circa 5 metri. Perché il cartello sia leggibile, ciascuna lettera dovrebbe essere sensibilmente più grande, probabilmente almeno 3 volte l'elemento di risoluzione, se non 5 volte. Quindi diciamo che un cartello, almeno della dimensione del Colosseo, potrebbe forse fare l'affare, senza contare che una notte di osservazione in un telescopio di questo tipo costerebbe al nostro amico qualche centinaia di migliaia di euro. Ma nella nostra storia si parla di un pianeta in una galassia a circa 100 milioni di anni luce, non sulla Luna. Quindi facendo un rapido calcolo, per poter vedere un pianeta come la Terra a quella distanza, mi servirebbe un telescopio del diametro pari alla distanza tra la Terra e il pianeta Marte. Se invece volessi vedere il cartello, non il pianeta, ma proprio il cartello, la dimensione del mio telescopio dovrebbe superare di gran lunga la dimensione dell'intero sistema solare. Questo purtroppo è un limite fisico e invalicabile, quindi, che dire, se vi sentite soli su questo pianeta in lockdown forzato nell'universo, è meglio farci l'abitudine. In ogni caso, non preoccupatevi di fare buona o cattiva figura. Da là fuori nessuno può vedervi.